In questa seconda lezione sul Vangelo di Giovanni riprendiamo da dove avevamo concluso la volta scorsa, cioè dal versetto 6. Allora, in questa sezione, praticamente, Giovanni, l'Evangelista, introduce la figura di Giovanni il Battista. Quindi, attenzione solo a non confondersi che questo Giovanni di cui si parla è Giovanni il Battista. In questa sezione in cui vedremo, Giovanni viene presentato nella sua funzione di precursore del Messia, quindi di annunciatore di Gesù. Dopodiché vedremo, non questa sera, dal versetto 14, Giovanni parla dell'incarnazione e poi riprende di nuovo a parlare di Giovanni. E allora a questo e ne parla in maniera molto, vedete, adesso sto scorrendo solamente per farlo vedere, ne parla in maniera molto approfondita. Facciamo solamente, diciamo, una piccola introduzione per capire come si struttura l'intero capitolo, in modo che poi, adesso che andremo ad analizzarlo nelle singole parti, comunque abbiamo la visione insieme. La volta scorsa abbiamo visto i primi cinque versetti, che sono quelli in cui si dà praticamente il tema di tutto il Vangelo, cioè l'incarnazione del Verbo e quindi il Figlio di Dio, a sua volta Dio, e perché questo Vangelo è stato scritto, per portare questo annuncio nuovo. Abbiamo anche detto che appunto Giovanni, l'Evangelista, dà per scontate tutte le parti, diciamo, che avevano già raccontato gli altri evangelisti, in particolare la nascita e l'infanzia di Gesù. Quindi qui non si concentra sulla nascita di Gesù come uomo, ma sulla manifestazione di Gesù come Dio. Ed ecco quindi che è quello che viene rappresentato nella festa dell'Epifania, in cui abbiamo il battesimo di Gesù, allo stesso tempo abbiamo la Epifania quando i magi riconoscono la divinità di Gesù, e poi abbiamo le nozze di Cana, che è il primo, diciamo, miracolo in cui Gesù, si manifesta appunto nel Vangelo di Giovanni. Giovanni l'Evangelista presenta la figura di Giovanni il Battista in quanto è colui che praticamente ha precorso Gesù nell'annuncio e poi ha fatto, diciamo, con il battesimo di Gesù, è stato, diciamo, il primo episodio in cui Gesù è stato riconosciuto dall'alto, quindi dal Padre, come il figlio prediletto. Ecco che quindi noi vediamo nei primi versetti, dal 6 fino al 14 che facciamo oggi, presentata la figura di Giovanni. Quindi chi era Giovanni e perché è venuto. Poi abbiamo praticamente una parte dove si vede cosa ha fatto Giovanni, quindi la testimonianza che ha dato a Gesù, e la differenza con Gesù, quindi Giovanni come precursore di Gesù. E poi dopo vediamo Giovanni in azione, quindi come dà questa testimonianza e come, ancora più in là, prima di tutto appunto nel battesimo di Gesù riconosce la divinità di Gesù e ovviamente lo presenta appunto come il Messia, e ancora dopo, infine, come indica ai suoi discepoli di seguire Gesù, e quindi da lì inizia la missione di Gesù che andrà poi a raccogliere i suoi discepoli. Quindi il capitolo si sviluppa con la presentazione di chi è Giovanni il Battista, una presentazione quindi più teologica che si connette alla prima parte teologica di chi è il Messia dal punto di vista appunto divino e non umano. Poi c'è l'incarnazione, quindi è la nascita di Gesù, ma la nascita del Dio nel mondo, però aveva appena detto che Dio appunto non nasce, il figlio non è un qualcosa che viene generato nel tempo, ma c'è sempre stato, e poi tutta la parte di Giovanni, come Giovanni dà testimonianza, come annuncia Gesù, come indirizza i suoi discepoli a lui dopo appunto l'epifania di Gesù nel battesimo. Oggi quindi vedremo dal versetto 6, venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Se ricordate, la volta scorsa avevo fatto una premessa sui tempi verbali, venne e il perfetto fuit, e quindi indica un qualcosa che si è compiuto nel tempo e definito al tempo in cui l'evangelista ne parla. Cioè, venne un uomo, Giovanni era già stato ucciso e decapitato, quindi ormai non c'era più come uomo. Però, dice, il suo nome era Giovanni, quindi questo era invece indica una condizione che è fuori del tempo. Allora andiamo a vedere perché Giovanni l'Evangelista dà questa specifica di Giovanni il Battista. Anzitutto, vabbè, noi sappiamo adesso dalla nostra teologia che Giovanni Battista è detto il precursore, cioè colui che, a differenza dei profeti che avevano solo annunciato Gesù, ha annunciato il Messia, quando il Messia, il Cristo, non era presente, ma era solamente presente nella mente di Dio, e quindi annunciavano ciò che Dio diceva loro di annunciare, Giovanni il Battista annuncia Gesù mentre Gesù è presente, perché Giovanni il Battista nasce 6 mesi prima di Gesù, ma in realtà poi al momento della sua missione pubblica qui, Giovanni Battista aveva circa 30 anni come Gesù, quindi poteva avere 6 mesi di più appunto, ma non cambiava radicalmente, e Giovanni l'Evangelista ci presenta la figura di Giovanni il Battista come l'inizio della missione pubblica di Gesù, cioè tutto ciò che sta prima a Giovanni l'Evangelista non importa, in quanto è già stato trattato dagli altri evangelisti, che peraltro ne trattano in maniera molto succinta, con qualche episodio dell'infanzia di Gesù, ma niente di, diciamo, di straordinario. Cioè, tutto è straordinario in Gesù, ma niente, diciamo, di rilevante dal punto di vista del numero di capitoli dedicato a questo. Giovanni lo salta a pie pari e va direttamente a dire l'incarnazione è ciò che è più importante, ma l'incarnazione è finalizzata alla missione pubblica di Gesù. Quindi riporta subito, diciamo, l'attenzione a questo momento. Allora, venne un uomo mandato da Dio. Ecco, qui perché specifica un uomo? Perché a un certo punto, in quel periodo, si erano, diffuse delle sette, delle interpretazioni che Giovanni non fosse stato un uomo, ma fosse un angelo. Quindi fosse stato mandato da Dio per annunciare Gesù. E qui invece Giovanni Evangelista specifica no, era un uomo. D'altronde poi si sapeva da chi era nato da Zaccaria, era stato decapitato, quindi cioè aveva proprio vissuto una vita da uomo. Però in quel periodo si era diffusa questa notizia falsa. Però allo stesso tempo dice fu un uomo mandato da Dio, quindi in un certo senso fu angelico, ma nella missione, non nel fatto che fosse un angelo. Era un messaggero di Dio, ma non un angelo nel senso di creatura puramente spirituale. Gesù, poi, vi ricordate, dirà di lui che non è solo un profeta, ma più che un profeta, anzi, non nacque nessuno tra i nati di donna maggiore di Giovanni, quindi fondamentalmente lo indica come colui che è stato assolutamente privilegiato da Dio, addirittura al di sopra dei profeti e secondo solo a Gesù. Ovviamente stiamo parlando tra i nati di donna, inteso uomini, perché chiaramente Maria, che era preservata dal peccato originale, dal punto di vista della missione, ovviamente è superiore anche a Giovanni Battista stesso. Per questo motivo, Giovanni il Battista nel calendario liturgico ha 2 feste, una è una festa in cui praticamente la nascita di Giovanni Battista, l'altra invece è quella in cui viene decapitato, quindi la sua nascita al cielo. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Stavo parlando della missione profetica di Giovanni. Infatti, nel versetto subito dopo, dopo aver detto il nome di Giovanni, dice venne a testimoniare, quindi come testimone, e quindi non solo come profeta, perché il profeta cosa fa? Annuncia qualcosa che non c'è. Il testimone invece testimonia qualcosa che c'è. Cioè, infatti poi Gesù andrà a farsi battezzare e lui darà questa testimonianza. Nel questo capitolo noi vedremo che prima la dà a quelli che gli mandano i sacerdoti, dicendo di non essere lui il Cristo, quindi anche quella è una testimonianza, perché volevano che lui dicesse che era lui il Messia, invece lui testimonia di Gesù. E poi la dà direttamente con Gesù presente. Perché dice il suo nome era Giovanni, dicevamo prima? Perché questo era indica Giovanni come nome, significa colui che ha la grazia. E quindi indica che c'era una predisposizione divina. Infatti, se voi ricordate, anche se non l'abbiamo fatto, nel Vangelo di Luca, quando si parla del concepimento di Giovanni e della nascita di Giovanni, Zaccaria, che era vecchio, a Zaccaria viene annunciato nel Tempio che avrebbe avuto questo figlio e che avrebbe dovuto chiamarlo Giovanni. Ma siccome lui dubita, diventa muto. Fino a quando Giovanni non nasce, gli chiedono come si dovrà chiamare. E lui dice che dovrà chiamarsi Giovanni, in quel momento riacquista la parola. Perché c'era questa predisposizione, Dio aveva deciso che si sarebbe chiamato così perché questo nome indica colui che porta la grazia, che ha la grazia, quindi aveva questa grazia della predisposizione divina. Però tutto questo capitolo va visto anche sotto un'altra chiave di lettura che introduco adesso e poi vedremo meglio la prossima lezione. Giovanni, essendo il precursore di Cristo, è in tutto uguale a Cristo, ma come appunto qualcuno che lo precede e non completa questa missione. Infatti, Giovanni battezza, ma battezza con acqua, invece Gesù battezza con lo Spirito. Giovanni annuncia la conversione, ma Gesù nel suo annuncio istituisce anche il regno di Dio. Eccetera, vedremo una serie di paragoni che non anticipo la prossima volta. Quindi Giovanni fondamentalmente nel suo nome è colui che ha la grazia, ma la grazia intesa come personificazione della grazia è il verbo divino, l'abbiamo detto la volta scorsa, no? Quindi fondamentalmente Giovanni è colui che anticipa questa cosa, ma chiaramente non è questa cosa. Ecco perché nel versetto successivo dice venne come testimone per testimoniare sulla luce, perché tutti credessero per lui. Però subito dopo aggiunge, non era lui la luce, ma venne per testimoniare sulla luce. Cioè l'aggiunge due volte. Allora vediamo. Anzitutto, cos'è questa luce? Lui era un testimone e la luce è dare testimonianza di Dio. Come si dà testimonianza di Dio? Beh, anzitutto con le buone opere. Infatti lui si ritirò nel deserto, faceva penitenza ed era molto stimato, tanto che tutti andavano da lui per farsi battezzare, cioè lo ritenevano un uomo santo. Vedremo nella prossima lezione che i sacerdoti gli mandano qualcuno a chiedere chi sei tu, sperando che lui risponda al Messia. In questo vediamo un altro parallelo con il Cristo, perché anche al Cristo mandarono, ma li mandarono maliziosamente. Invece in questo caso era veramente stimato. In realtà vedremo che i giudei avrebbero preferito che fosse Giovanni il Messia, perché Giovanni era figlio di un sacerdote, mentre Gesù era figlio di un falegname. Quindi la loro stima nasceva anche dalle origini di Giovanni, che era appunto una famiglia di sacerdoti che prestavano servizio al Tempio. In Matteo 5,16 la luce viene, l'avevamo visto già ormai tante lezioni fa, Dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi questa testimonianza della luce viene anzitutto data con l'operato, e Giovanni attraverso il suo operato era riuscito a convincere tutte le persone, appunto, a, cioè tutte le persone, a convincere moltissimi suoi connazionali a venirsi a battezzare. E dopo si dice che praticamente non era lui la luce. Questo perché? Perché non ci sia un fraintendimento. Infatti poi Giovanni l'Evangelista tiene a specificare che Giovanni il Battista di se stesso dirà la verità, cioè che non è lui il Messia e che è venuto appunto a dare testimonianza. Però per dare testimonianza occorre conoscere la verità su cui si testimonia, no? Il concetto di testimone è che se uno testimonia deve testimoniare la verità, ma la deve conoscere, se non la conosce come fa a testimoniarla? Quindi a Giovanni è stato dato un privilegio, cioè quello di conoscere in anticipo, non in maniera profetica come i profeti che profetizzavano ma non avevano ben chiaro quale sarebbe stato il disegno di Dio che si sarebbe verificato centinaia di anni dopo. Giovanni invece ha avuto il privilegio di essere presente, di saperlo, di vederlo e di conoscere questa verità. E Gesù stesso, di se stesso, dirà, sempre nel Vangelo di Giovanni 18:37, io per questo sono venuto nel mondo e per questo sono nato, per rendere testimonianza alla verità. Per cui è un altro parallelo. Però attenzione che Gesù rende testimonianza alla verità con i miracoli, la sua missione, ma la verità è lui stesso. Giovanni invece rende testimonianza alla verità testimoniando di un altro, cioè di Gesù. È anche vero che quando si chiede la testimonianza di qualcuno è perché la persona su cui si testimonia o non è degna di fiducia o ci sono dei dubbi o è una cosa incerta e per cui si chiede la testimonianza. In questo caso ovviamente non è così, nel senso che è vero che Giovanni conosceva la missione di Gesù ed era venuto ad annunciarla e a preparargli la strada, però non è che la testimonianza di Giovanni rende una testimonianza nel senso che la missione di Gesù non sia di per sé sufficientemente autorevole da poter dare testimonianza di se stesso. Ecco perché Gesù dice: per questo sono venuto nel mondo e sono nato, per dare testimonianza alla verità, cioè a se stesso, mentre Giovanni dà testimonianza di qualcun altro. Ecco perché in questo versetto si dice: venne come testimone per dare testimonianza sulla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Prima di arrivare a questo punto del versetto, vediamo che il fatto che lui venne a dar testimonianza della luce fece sì che una setta che si chiamavano Manichei pretese, sulla base di questo versetto, dire che l'Antico Testamento, cioè tutta la parte dei profeti e cose del genere, non fosse necessario, dicendo che la luce testimonia se stessa in modo evidente, cioè se c'è la luce non c'è il buio. Quindi non c'era bisogno di tutte le profezie. Le profezie e la parte dell'Antico Testamento, secondo i Manichei, erano stati dati agli ebrei perché non avevano ancora il Nuovo Testamento, che supera completamente il Vecchio e quindi lo rende inutile. In contro c'è la parola di Gesù che dice: finché non arrivi la fine del mondo non passerà neanche un iota, cioè neanche una i, un puntino, dalla parola che Dio ha dato. Quindi c'è già l'autorevolezza di Gesù. Ma in questo caso perché noi abbiamo un'ulteriore conferma? Perché se la luce fosse di per sé autoevidente, Dio non avrebbe voluto mandare prima del suo figlio un precursore nello stesso momento in cui suo figlio era già nato, che avevano più o meno la stessa età, e quindi per quale motivo non si sarebbe potuto Gesù annunciare da solo? Per quale motivo c'era bisogno di qualcuno che gli preparasse la strada? Ecco che noi vediamo che Dio, nella storia della salvezza, non è che non si presenti da solo perché non avrebbe la potenza e l'efficacia di presentarsi da solo, ma associa altri uomini, prima i profeti e poi in questo caso Giovanni, e li chiama come suoi testimoni perché vuole associare gli uomini al suo disegno provvidenziale. Così come associerà gli apostoli, che saranno quelli che poi andranno ad annunciare il Vangelo a tutte le genti, perché Dio non avrebbe potuto, nel momento in cui veniva Gesù, boh, tutto il mondo automaticamente saperlo. Avrebbe potuto dal punto di vista della sua potenza, ma ha voluto servirsi di quello che in filosofia e in teologia si chiamano cause seconde. Cause seconde significa che non è che Dio non potrebbe ottenere direttamente l'effetto, ma preferisce associare degli uomini affinché questo messaggio arrivi in modi diversi. Questo perché? Perché ogni uomo ha un'indole diversa ed è portato a conoscere in modo diverso. Per esempio, nella lettera ai Corinzi, San Paolo dice: i giudei reclamano miracoli, i greci vanno in cerca della sapienza. Cioè, i giudei, per avere testimonianza di Gesù quando faceva, quando insegnava con autorità, dice: che segno ci dai per poter dire queste cose? Cioè, chiedevano un miracolo, perché se Gesù avesse fatto un miracolo, avrebbe dimostrato la sua divinità, la sua autorità. I greci, invece, quando San Paolo va a predicare il Vangelo, cercavano la sapienza, perché è una tradizione filosofica, quindi non credevano ai miracoli, però volevano diciamo, capire attraverso il linguaggio qual era il messaggio. E in più c'è da dire che non tutti hanno la grazia e l'intelligenza di arrivare da soli a comprendere la verità. Ecco perché Dio volle illuminare la mente di alcuni uomini attraverso altri uomini più illuminati che aiutassero i loro fratelli a raggiungere la conoscenza divina. E questo praticamente è quello che è scritto in questo versetto. La luce, dopo vedremo, è la luce vera che illumina ogni uomo. Però perché doveva rendere testimonianza la luce? La luce è autoevidente, proprio per questo motivo, perché Dio ha voluto non accecare quelle menti che non avrebbero potuto comprendere da sole la luce e quindi mandare qualcuno che le aiutasse. Da una parte, appunto, perché con la sua grazia potesse aiutare le persone a comprendere, dall'altra perché nessuno fosse scusato per non aver creduto. E qui ecco la parte del versetto dove si dice che venne a rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui in questo caso è Giovanni il Battista. Però noi sappiamo che non tutti credettero, tant'è vero che Gesù fu messo in croce. Quindi cosa vorrebbe dire? Che il disegno di Dio era inefficace? No, ovviamente questo versetto va inteso che la missione di Giovanni era di presentare Gesù affinché tutti potessero, per mezzo della testimonianza di Giovanni, credere in Gesù. Questo mezzo che Dio ha inviato era efficace affinché tutti potessero giungere alla fede. Ma l'insuccesso non è da attribuire all'inefficacia del mezzo, ma al fatto che qualcuno non lo voglia accogliere. E quindi questo è dato dal fatto che l'uomo, ogni uomo, è dotato del libero arbitrio, quindi può scegliere se accogliere il messaggio di fede oppure rifiutarlo. Attenzione a tenere presente questo punto perché lo vedremo tra poco con un discorso molto più complesso sulla grazia, che tra l'altro è uno dei punti che ha dato origine all'eresia protestante e che ha portato praticamente a errare pensando proprio alla natura della grazia. Quindi la grazia è efficace di per sé, però attenzione che c'è anche il libero arbitrio dell'uomo. Non è che violenta la volontà dell'uomo la grazia. Quindi il mezzo era efficace, ma non ha costretto nessuno a credere. Però c'erano tutte le possibilità per credere. Cosa vuol dire? Come se io faccio un esempio materiale che non si applica in maniera precisa, ma solo per capire. Se io segno in un libro tutte le regole di matematica per poter fare bene le equazioni, e nel libro ci sono, basta aprirle, studiarle, e si possono fare le equazioni bene, ma se uno non vuole aprire il libro, non vuole studiarlo, poi sbaglia l'equazione, non è colpa del libro che non è stato sufficientemente chiaro, ma del fatto che uno non ha voluto imparare quelle nozioni. ovviamente tenete questo esempio solo per capire meglio, ma non si adatta in maniera precisa alla grazia di Dio. L'altro punto che dicevamo è che spesso il testimone è superiore a colui su cui si rende testimonianza. Cioè, se io raccomando qualcuno, introduco qualcuno, presento qualcuno, è perché sono più in intimità con la persona a cui lo presento, o comunque sono più importante, quindi lo presento. In questo caso assolutamente non è così. Ecco perché il versetto subito dopo dice che veniva la luce vera che illumina ogni uomo. Ma attenzione, dice che non era lui la luce. Non è, quindi il versetto 8, non era lui, Giovanni Battista, la luce, ma era venuto a dare testimonianza alla luce, perché la luce vera è quella che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Allora andiamo a vedere questo tema grosso della luce. Anzitutto, la necessità del fatto che venga la luce nel mondo, che è dato di nuovo col tempo imperfetto, non dipende da parte di Dio la necessità di incarnarsi, ma dipende dalla colpa e dalla mancanza di conoscenza degli uomini. E qui sviluppiamo due discorsi, quindi adesso avremo questi due discorsi. Uno, l'incarnazione nasce dal fatto che l'uomo ha peccato e quindi Dio viene incarnandosi nella figura del figlio per riscattarlo. E qui è il grosso tema della grazia. L'altro è il tema della mancanza di conoscenza, che vedremo subito dopo dicendo lui venne nel mondo, ma il mondo non lo conobbe, non lo riconobbe. E allora andiamo a vedere. È il stesso discorso che dicevamo prima. Non è che il mondo non lo riconobbe perché lui non era abbastanza evidente, non era abbastanza chiaro, non era abbastanza, diciamo, efficace, ma è perché il mondo non volle conoscerlo. Allora, prima di arrivare a questo punto, dobbiamo vedere quali sono le caratteristiche della luce. Allora, anzitutto, la luce è efficace, cioè se c'è luce non c'è buio. La luce del verbo è efficace e viene detta luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Allora, cosa vuole dire? Vuole dire che il verbo divino ha la capacità di illuminare essendo vero, cioè di portare la verità. Questa verità la insita, cioè lui è la verità. Perché? Perché abbiamo visto nei precedenti versetti, ecco perché la volta scorsa ci siamo così dilungati, abbiamo visto nei precedenti versetti che il verbo è fin dall'inizio, quindi è Dio ed è il pensiero di Dio su se stesso, quindi ovviamente la sapienza, la verità perfetta. Qual è la luce che illumina ogni uomo? Allora, la luce, diciamo, che illumina l'uomo è quella intellettiva, perché avevamo visto la volta scorsa che c'è una luce che viene partecipata a tutta la creazione, però solo l'uomo arriva, oltre ad avere la vita e la sensazione, anche a capire il senso. Quindi non solamente a vivere, non solamente a percepire le cose, ma anche capirne il senso. Quindi arrivare alla verità. Però attenzione, che con il solo intelletto umano, anche i filosofi hanno riflettuto sulla verità. Però la loro verità viene considerata falsa se la paragoniamo alla verità di Cristo. Infatti, nella lettera ai Romani, che è una lettera in cui San Paolo predica appunto ai Romani, disse, a proposito dei filosofi, vaneggiarono nei loro ragionamenti e il loro cuore insensato si offuscò. Dicendo di essere sapienti, divennero stolti. Perché? Perché la sapienza umana, a paragone di quella divina, è stoltezza. Infatti, per quanto si possa ragionare mediante la luce dell'intelletto umano, non si può arrivare a concepire la verità del mistero di Dio. Tant'è vero che addirittura gli ebrei, a cui Dio si era in parte rivelato, perché si era rivelato come padre, ma non ancora come figlio, e aveva annunciato tramite i profeti la venuta del figlio, i giudei non avevano capito perfettamente che cosa sarebbe, diciamo, avvenuto, tant'è vero che poi quando venne Gesù non lo accolsero. E ancora, la luce, appunto, può essere una luce che, pur essendo efficace, è filtrata, e quindi questo filtro la rende solamente una figura. Come? Quando noi abbiamo una luce molto accecante in faccia, non vediamo più bene gli oggetti che si frappongono fra noi e la luce, ne vediamo solo le sagome. Questa, diciamo modo di intendere la luce, è quella che indica tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento non è che sia da dimenticare o da scartare, come dicevano i manichei prima, ma non è la luce vera, è solamente una figura, un simbolo. Quindi noi, attraverso l'Antico Testamento, se abbiamo il Nuovo, capiamo che quello è un'anticipazione del Nuovo, ma con il solo Vecchio Testamento non siamo in grado di arrivare alla conoscenza della verità. Tant'è vero che in Giovanni, subito dopo, vediamo il versetto 17, dirà: la legge fu data per mezzo di Mosè, la legge intende tutto l'Antico Testamento, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la grazia e la verità. Vedete che qui le divide, perché la grazia è quello che salva, la verità è quello che fa conoscere. In realtà poi sono unite, però per adesso le dividiamo a livello concettuale. Mosè, quando ricevette i comandamenti da Dio, non li presentò come suoi, ma appunto come comandamenti di Dio. Anche Gesù presenta il messaggio del regno come una conversione verso il Padre, ma attenzione che lui e il Padre sono la stessa cosa. Mosè riluceva di luce riflessa, perché quando conobbe Dio dovette mettersi un velo sul volto, perché non poteva vedere direttamente la luce di Dio. E quando scese dalla montagna, il suo volto rifletteva la luce che praticamente era stata impressa da Dio. Ma attenzione, Gesù è quella luce vera, non è la luce riflessa del Padre, è la luce del Padre, quindi è la stessa cosa. E poi vediamo che c'è una luce che invece viene partecipata. Gli angeli, i santi, sono sicuramente degli esseri illuminati dalla sapienza e dalla grazia di Dio. Ma attenzione che ogni uomo partecipa della luce del Verbo, ma non la possiede come essenza. Ecco perché dice: è la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Allora, attenzione, questo che viene nel mondo ci indica anche un'altra cosa importante. C'erano, e ci sono ancora adesso, delle dottrine che dicono che le anime sono state create da Dio tutte all'inizio e poi man mano vengono sparate giù nel mondo e prendono i corpi. Questo ci dice che la luce illumina ogni uomo che viene nel mondo, quindi significa che siccome la luce è sia la luce intellettiva, ma abbiamo visto nei primi versetti che è anche vista come la vita, perché la luce era la vita degli uomini, se vi ricordate, ecco che ci spiega che la vita noi la riceviamo nel momento in cui viene concepito l'essere umano dai genitori, e lì viene infusa l'anima. E questa anima, che è la luce intellettiva e la luce della grazia, avviene nel momento in cui si viene nel mondo. Cioè, nel senso, anche venire al mondo, in italiano, cosa vuol dire? Nascere. Però, in realtà, noi sappiamo che non è al momento della nascita che arriva l'anima, c'è già prima. Quindi, ecco perché, voglio dire, noi come cattolici ci opponiamo in maniera tassativa all'aborto. Perché? Perché nel momento in cui viene concepito un bambino nel grembo della madre, quello è già dotato di anima e quindi è già una persona, non è solamente un pezzo di carne. Ecco che quindi quel bambino che nascerà ha già una sua entità personale data appunto dall'anima, che è questa luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Come lo illumina? Lo illumina come se gli accende la vita interna e allo stesso tempo gli dà la luce dell'intelletto. Allora, abbiamo detto, prima cosa, che la luce è efficace. Perché è efficace? Perché dà la vita, quindi perché salva, quindi la grazia, e perché allo stesso tempo dà la conoscenza della verità. La luce è anche presente. Perché? Perché, se vi ricordate, la prima cosa che viene creata è la luce. Allora, ecco che questa presenza della luce è una presenza che è nel mondo. Allora dice, nel mondo c'era la luce. E quindi dice, c'era la luce vera che illumina ogni uomo vivente nel mondo. La luce era nel mondo, cioè era già nel mondo. E il mondo è stato fatto per mezzo di lui. E il mondo non l'ha conosciuto. Qui non dice ma il mondo non l'ha conosciuto e non l'ha conosciuto, quindi è tutto un è. La luce era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto lo stesso. Quindi cosa vuole dire? Vuole dire che il mondo nella scrittura si può riferire o alla creazione nel suo complesso, come per esempio in questo caso, la luce era nel mondo. Cosa vuole dire? Vi ricordate che avevo detto che c'era una eresia che diceva che il mondo aveva due principi, il principio buono che ha creato la verità e poi il mondo che invece è stato creato come, diciamo, creazione materiale corrotta da un principio del male. Qui invece dice no, la luce era nel mondo, il mondo è buono, la creazione è buona, è l'uomo che l'ha fatta degradare, decadere col suo peccato, ma il mondo è ripieno di questa luce. E dice, il mondo è stato fatto per mezzo di questa luce, per mezzo di lui, cioè di questa luce che veniva nel mondo che illumina ogni uomo, cioè il verbo di Dio. E il mondo non l'ha conosciuto. Quindi, attenzione, che il mondo nella scrittura è ambivalente, perché vuol dire la creazione buona, ma vuol dire anche la perversione umana che ha portato il mondo a decadere. Quindi, bisogna fare sempre molta attenzione che nella scrittura, da una parte il mondo viene inteso come l'intera creazione, l'universo. E in questo è buono, perché è opera della creazione di Dio, di un Dio buono che l'ha fatta per darla al servizio dell'uomo. Ma il mondo è anche il mondo che l'uomo ha fatto decadere. Quindi in questo caso l'amore per il mondo, quindi l'attaccamento a queste cose che sono materiali e che passeranno, è visto negativamente. Perché è la causa del peccato. Cioè, il mondo è a causa del peccato decaduto, ma l'amore per il mondo è causa del peccato nell'uomo di nuovo. Ecco quindi che la luce in questo caso è vista sotto il duplice aspetto. Se intendiamo la creazione, la luce era nel mondo come vita del mondo, cioè come, vi ricordate, causa sussistente, efficiente e conservatrice del mondo, l'abbiamo spiegato nella lezione precedente, cioè è una causa che c'è prima del mondo, ma allo stesso tempo lo mantiene in esistenza, cioè se il verbo decidesse di non voler più il mondo, non potrebbe più sussistere il mondo, non sussiste di per sé da solo. E anche in questo caso i filosofi hanno sbagliato quando dicevano che Dio ha creato il mondo come un bel meccanismo, poi l'ha lasciato a se stesso e ha detto adesso va avanti da solo. No, Dio è sempre presente, quindi questa luce era nel mondo. Era cosa vuol dire? Non che era allora, ricordatevi sempre che l'imperfetto vuol dire eternità, cioè da quando c'è il mondo la luce era dentro. Infatti il mondo è stato fatto per mezzo di questa luce. Ma se poi andiamo a vedere la terza parte del versetto, qui la stessa parola mundus è vista in un modo diverso e il mondo non lo conobbe. Ma come fa se la creazione è fatta da Dio e la luce è dentro Dio, il mondo a non conoscerlo? Perché non lo conosce? Perché la luce della grazia e della sapienza della verità ce l'ha solo l'uomo. Quindi la creazione, le stelle non sanno che c'è Dio. Il sole, i pianeti, gli animali, tutto quello che ci circonda non sa che c'è Dio. Eppure Dio è dentro di loro, non che siano divini, ma li mantiene in esistenza. Chi è che può conoscere Dio? L'uomo. E non l'ha voluto conoscere, perché l'ha rifiutato. Quindi qui si riferisce al momento in cui l'uomo ha peccato nel primo Adamo e da lì l'uomo non conosce più Dio. Perché? Perché prima lo vedeva faccia a faccia nel paradiso terrestre. Quando è stato cacciato, da lì non lo conobbe più. E quindi Dio si è dovuto incarnare e rivelare all'uomo per farsi conoscere. Allora ecco che la luce in questo caso, nella terza parte del versetto, è la grazia che illumina ogni uomo che viene nel mondo spirituale per mezzo della fede. Quindi attenzione, che è visto di nuovo in tre modi diversi, perché prima è la creazione completa, poi il mondo decaduto, poi è il mondo spirituale che noi acquisiamo, infatti dopo lo dirà, a coloro che non nascono da carne, da sangue, cioè non nascono solamente come corpo, ma rinascono nel battesimo dello spirito, ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè di essere salvati. Allora, il verbo, per quanto dipende da lui, ha fatto una creazione buona, la mantiene in esistenza. Per quanto dipende da lui, illumina ogni uomo che viene nel mondo, cioè tutti quelli che nascono ricevono la vita e la luce dell'intelligenza dal verbo. Ma se vogliono ricevere anche la grazia che viene data a tutti, e quindi questa grazia viene accettata attraverso il libero assenso, il libero arbitrio dell'uomo, allora possono trasformarsi e diventare figli di Dio. Quindi, venendo nel mondo, vengono nel mondo di Dio. Quindi il mondo che si recapitola alla fine di tutto in Cristo. Infatti, nella lettera a prima Timoteo, San Paolo dice che Dio vuole che tutti si salvino e giungano alla conoscenza della verità. Sant'Agostino, per risolvere questo problema, perché dice come? Qui dice: la luce era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Però noi sappiamo che non tutti gli uomini sono illuminati alla stessa maniera, quindi sembrerebbe che questo versetto sia sbagliato. Allora ecco che Sant'Agostino intende ogni uomo in senso distributivo, cioè dice, ogni uomo riceve la vita, ma ogni uomo viene illuminato, cioè riesce a concepire Dio grazie alla luce vera che lo illumina. Altrimenti da solo non sarebbe capace. Quindi ogni uomo significa ogni uomo che viene illuminato è illuminato dalla luce vera. Ci sono degli uomini che non sono illuminati? No, per la potenza del verbo tutti sono illuminati, però c'è chi chiude gli occhi. Quindi vorrebbe dire che se io sono in una stanza dove c'è la luce, ma io mi tappo gli occhi, la luce non mi entra negli occhi. Ma non è perché la luce non sia in grado di illuminarmi, è perché io non voglio vederla. Okay, quindi l'altro discorso è di nuovo contro i manichei, perché comunque San Giovanni tende a, diciamo, a cercare di scrivere il suo Vangelo per distruggere tutte queste eresie. In questo caso noi vediamo che ci dà un concetto importantissimo, cioè il fatto che la luce illumina ogni uomo. I manichei pensavano che l'uomo spirituale fosse creato da Dio, quindi l'anima fosse creata da Dio, ma il corpo fosse creato dal principio del male, quindi il corpo fosse malvagio, qualcosa di cui liberarsi, di cui aspettare la morte come una liberazione. Ma attenzione che qui, se l'uomo fosse stato creato dal principio del male, non potrebbe venire illuminato da Dio, perché in Giovanni, nei capitoli successivi, in 3:8, scusate, nella lettera di Giovanni, non nel Vangelo, prima lettera di Giovanni dice: Cristo è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo. Allora, se fosse venuto a distruggere le opere del diavolo, anzitutto non si sarebbe incarnato nel corpo di un uomo, se il corpo fosse stato un'opera del diavolo. E secondo, certo, non illuminerebbe ogni uomo. Ma il corpo nasce dalla creazione di Dio che è buona, poi purtroppo viene corrotto dal peccato dell'uomo, ma non a tal punto da poter giustificare che sia stato creato addirittura da un principio esterno a Dio. Ricapitolo cosa abbiamo detto finora. La luce è efficace, quindi è di per sé efficace a salvare, a dare vita, a mantenere l'esistenza, eccetera, eccetera. È presente, cioè c'è sempre, e questo è quello che dice il versetto numero 10, ed è evidente, cioè è una cosa che c'è in maniera chiara. Allora, questo evidente viene rappresentato in questi versetti perché non si creda che la luce vera è distante e irraggiungibile. Anche qui di nuovo eresia, che si diceva: sì, Dio ha creato il mondo, però poi è stato fuori, ed essendo fuori noi non possiamo conoscerlo. Quindi la luce vera è distante e irraggiungibile, qualcosa di teorico. Qui ti dice: no, la luce è nel mondo, il mondo è stato creato per mezzo di lui. Allora, attenzione, essere nel mondo, un qualcosa come può essere nel mondo? Può essere contenuta nel mondo, e non è il caso di Dio, può essere una parte del tutto, cioè io dico un albero è nel mondo, sì, è un albero, ma ce ne sono tantissimi, oppure può essere a causa efficiente e conservatrice, e questo è il caso di Dio. È nel mondo in questo senso. Anche in questo caso, attenzione, che va praticamente a far capire che l'eresia panteista, che ritiene che tutto sia divino, è sbagliata, perché qui dice il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Però vi ricordate che all'inizio ho detto che tutto è stato fatto per mezzo di lui, eccetto ciò che non è stato fatto. Cioè, cos'è che non è stato fatto? Dio stesso. Quindi le tre persone della Trinità non sono state fatte, ma tutto il resto è stato fatto per mezzo del Verbo. Quindi il mondo non può essere divino della stessa divinità. Ha all'interno l'essenza divina in quanto la mantiene in esistenza, ma non in quanto il mondo è Dio. Quindi il mondo non è divino, però c'è, Dio è nel mondo in quanto lo mantiene in esistenza. Infatti in Geremia 23-24 si dice io, riferito a Dio, riempio il cielo e la terra. Ma attenzione, è un riempire non in senso che Dio sia contenuto nel mondo, ma che lo mantiene appunto in esistenza, gli dà l'esistenza. Dio è presente in tutte le cose con tre fondamentali qualità. Prima è la potenza, perché tutto il mondo gli è soggetto. Non sto neanche a citare tutti i versetti della scrittura dove dice il mondo è lo sgabello dei miei piedi. Presenza, tutto sta al suo cospetto. Nel senso, ci sono anche lì miriadi di versetti in cui tutto sta alla presenza di Dio e se lui distoglie lo sguardo cessa di esistere. C'è proprio una serie di versetti. E poi si trova nel mondo come essenza, ma attenzione, non come essenza che rende il mondo divino, ma come sostanza che conferisce l'esistenza e mantiene in esistenza il mondo. L'ho ripetuto un po' di volte perché è un concetto chiave. Quindi che cosa dice in questi due versetti? Che se noi non abbiamo conosciuto il mondo, scusate, se il mondo non ha conosciuto Dio, non è per colpa di Dio che è presente in tutto, che ha fatto tutto, ma per la scarsa conoscenza dell'uomo. Quindi la scarsa conoscenza dell'uomo dipende dalla sua limitatezza e in questo è la grazia che ci toglie questa limitatezza e dipende dalla sua volontà di non conoscere. E in questo non dipende quindi né dall'essenza del Verbo che è efficace, né dalla sua invisibilità perché è presente, né dalla sua oscurità perché è una luce presente. Ok? Quindi attenzione, che in cui ci sta dicendo che se non abbiamo conosciuto, cioè se noi siamo tra quelli che nel mondo non lo conobbero, non possiamo attribuire a Dio questa colpa, ma dobbiamo attribuirla alla nostra scarsa conoscenza. Allora attenzione, la scarsa conoscenza di Dio da cosa dipende? E qui ci ricolleghiamo al punto fondamentale, dipende dalla natura dell'uomo, perché la natura dell'uomo è limitata, quindi la ragione umana è debole e non riesce a comprendere Dio. In più, dopo la colpa di Adamo, è ottenebrata dal vizio e dall'ignoranza. Quindi, peggio di così, non si potrebbe. Ecco perché Isaia 9:1 profetizza il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Perché? Perché noi, come uomini, siamo tenebra. Non che siamo malvagi, non che siamo creati da un principio del male, ma non siamo luce di per noi. Di noi stessi la riceviamo appunto da il Verbo che illumina ogni uomo che viene nel mondo e in più siamo colpevoli perché abbiamo diciamo la macchia del peccato originale e quindi siamo portati a tendere ad amare più il mondo che Dio. Il battesimo ci conferisce la grazia che ci libera dalla schiavitù del peccato per renderci figli di Dio. Ed ecco qua che viene introdotto dai versetti successivi. Nel versetto 11 si dice «Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto». Allora, chi sono i suoi? Allora, anzitutto i suoi in senso letterale sono i giudei, cioè sono i suoi connazionali, che erano stati colmati dai benefici di Dio che si era rivelato allora, era il popolo eletto, e non hanno accolto. Ma in senso più generale, perché lo vedremo dopo nella parola quot quot, che vuol dire tutti quanti, tutti quelli che, in senso più generale sono tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono suoi, perché ha appena detto che viene a illuminare ogni uomo che viene nel mondo, e quindi vuol dire che ogni uomo che viene nel mondo è suo, perché illumina lui. Perché suo? Perché la luce gli dà la vita, quindi è suo in quel senso. Allora bisogna prima capire cos'è questa venuta. Beh, è evidente che si riferisce all'incarnazione, però allo stesso tempo dobbiamo fare attenzione che quando parliamo di Dio dobbiamo sempre essere molto precisi, perché sennò, come sono venute nel corso dei secoli, nascono delle eresie. Allora, uno può venire dove non era in precedenza. Se io dico sono venuto al supermercato, vuol dire che prima non c'ero e dopo ci sono entrato. Oppure posso venire in un altro modo rispetto a prima. Nel senso che prima sono venuto come amico, adesso vengo invece come nemico. Quindi vengo in un modo diverso. Allora, il verbo di Dio era già presente nel mondo, abbiamo detto, per potenza, essenza e presenza. Vi ricordate? Potenza, tutto gli è sottoposto, essenza mantiene tutto in esistenza, presenza è all'interno del mondo. Venne però in un modo diverso, assumendo la carne. Quindi c'era invisibile agli occhi e venne visibile agli occhi. Ma attenzione, questa visibilità noi la vediamo come il corpo di Gesù, ma servono gli occhi della fede per vedere la divinità di Gesù. Ecco, vi ricordate, vi avevo già accennato, lo vedremo poi meglio, il miracolo del cieco nato. Gli occhi del corpo non vedevano Gesù, però gli occhi della fede vedevano la sua divinità, ed è per questo che fu sanato. Nella parola quot quot del versetto 12 vediamo che a coloro, a tutti quanti quelli che l'hanno accolto, perché aveva appena detto venne tra le sue cose, impropria, tra le sue cose, perché tutto il mondo è suo, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però, tutti quanti lo hanno accolto, cioè gli altri, diede il potere di diventare figli di Dio a tutti coloro che credono nel suo nome. Allora, attenzione. In questo caso cosa dice? È riassunta la storia della salvezza. Dio si è incarnato e venne prima per i giudei. Infatti molte volte nel Vangelo sono venuto prima per loro, ma siccome non mi hanno accolto, a tutte, la parabola delle nozze. Gli invitati non erano degni, andate a prendere tutti quelli che trovate per strada, che siamo noi, quelli che non erano giudei. Quindi l'adempimento dell'incarnazione fu più esteso della promessa. Dio aveva promesso un Messia per il popolo di Israele, ma siccome il popolo di Israele non lo accolse, estese questa promessa a tutti. Quindi non concesse la grazia solo ai suoi, ma a tutti quelli che l'hanno accolto credendo in lui. Allora ecco che attraverso la fede noi otteniamo la possibilità, il potere, quindi c'è potestate, di diventare figli di Dio. Cosa vuol dire figli di Dio? Perché dice, aveva appena detto che il verbo è figlio di Dio. Non si intende il figlio unigenito di Dio, ma, come avevamo già accennato la volta scorsa, una figliolanza partecipata. Allora, noi siamo figli di Dio mediante la somiglianza che abbiamo con Dio, perché Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Il figlio somiglia al padre, quindi noi siamo figli di Dio in questo senso. Possiamo essere figli di Dio anche con la perfezione delle opere buone. In Matteo 5,44, vi ricordate, l'avevamo visto, amate i vostri nemici affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Quindi dice, se voi vi comportate bene, siete figli di Dio. Oppure diventiamo figli di Dio in senso proprio per l'infusione della grazia, col battesimo diventiamo figli di Dio. E qui introduco un discorso che poi riprenderemo, ma anche se diciamo siamo in fine lezione, richiamo un attimo la vostra attenzione perché è un discorso non semplicissimo. La grazia, che è quella che Dio ci dona attraverso questa luce, la luce è un simbolo della grazia, è di due tipi. Una è una grazia detta abituale. Abituale nel senso che, come ho detto la volta scorsa, è un abito, cioè un qualcosa che portiamo. Il battesimo dà una grazia abituale, cioè da prima che eravamo schiavi del peccato, quando veniamo battezzati, di abitudine, cioè nel senso, non siamo più schiavi del peccato. Però attenzione che abbiamo bisogno di compiere delle opere che manifestino anzitutto il nostro libero assenso a questa grazia. Cioè non è che il battesimo ti viene dato contro la tua volontà, se no non funziona. Devi accedere al battesimo mediante la fede, che per i bambini piccoli ovviamente la fede la mettono i genitori impegnandosi a educarli nel cammino di fede, ma c'è anche bisogno della grazia attuale. Cioè ogni giorno noi siamo tentati di essere increduli, di fare peccati, di comportarci male, di rifiutare questa grazia che ci è stata data all'inizio. Quindi ogni giorno abbiamo bisogno della grazia che ci confermi. Ecco perché servono i sacramenti. I sacramenti che sono, attraverso la partecipazione delle messa, fare l'Eucaristia. Se uno non si comunica mai, non ha l'Eucaristia, si priva della grazia abituale. Quindi privandosi della grazia abituale, praticamente si priva di quello che gli serve per mantenersi nella grazia di Dio. E poi se commettiamo peccati gravi, ovviamente c'è la confessione. La confessione serve a riacquistare la grazia che si è perduta. Quindi il battesimo si riceve una volta sola, cancella completamente la macchia del peccato originale. Quindi da lì noi possiamo tornare a diventare figli di Dio. Prima lo eravamo per somiglianza quando ci ha creati, ma poi ci siamo voluti staccare da lui e quindi abbiamo perso questa somiglianza e siamo diventati, destinati alla morte. Ma col battesimo invece ritorniamo figli di Dio e quindi abbiamo la vita eterna, ovviamente se ci manteniamo però in quella grazia. Quindi la grazia abituale ci toglie il peccato originale, quindi non c'è bisogno di battezzarsi tante volte ogni volta che si pecca. Ma poi noi sappiamo benissimo che nella vita possiamo peccare di nuovo tante volte, quindi non riceviamo di nuovo il battesimo, ma riceviamo il sacramento della confessione, che ci permette di ritornare in grazia di Dio. E qui si apre il grosso problema, che spero di riuscire a spiegare, perché ovviamente è stata la base dell'eresia protestante, quindi non ho la pretesa di riuscire a spiegarlo in maniera che sia assolutamente esaustivo, perché se 500 anni di teologia non sono riusciti a spiegarlo, non lo spieghiamo stasera di sicuro. Però siccome noi siamo, diciamo, già propensi a credere nella versione giusta, stasera cercherò di dare le ragioni del perché bisogna credere in questa versione, più che spiegarlo in sé. Se qui mi dice a quanti lo accolsero, diede il potere di diventare figli di Dio. Togliamo un attimo sto diede il potere di diventare figli di Dio per fare la frase più lineare. A quanti lo accolsero credendo in lui, nel suo nome. Allora uno dice, allora per accoglierlo devi credere in lui, devi credere nel suo nome. Cosa vuol dire nel suo nome? Devi credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Ma questo credere come si fa? Non avevamo appena detto che la luce illumina ogni uomo, ma il mondo che viene nel mondo, ma il mondo non ha accolto questa luce? Quindi allora, se noi veniamo nel mondo, la luce ci illumina con la vita, ci dà la luce dell'intelletto, ma poi purtroppo noi siamo nel mondo e offuscati dalla nostra debolezza, che la nostra ragione non comprende Dio completamente, offuscati dal peccato originale che ci inclina al male, offuscati dall'ignoranza perché non abbiamo la conoscenza perfetta della verità, non conosciamo Dio. Quindi come facciamo a credere in una cosa che non conosciamo? E qui è il punto. I protestanti dicono, Dio dà la fede, te la dona come un dono. Anche noi diciamo che la fede è un dono, ma loro dicono, tu sei predestinato. Quindi se Dio ha predestinato che tu ti salvi, tu avrai la fede e mediante quella fede che ti ha dato Dio, tu crederai in Dio e ti salverai. Noi invece diciamo, la fede è un dono e Dio la dà, ma per credere devi dare un assenso. Non basta solamente che Dio ti dia la fede. La fede è il presupposto. Senza che Dio te la dia, tu non ci arrivi di tuo. Puoi stare tutto il giorno a spaccarti la testa, non ci arrivi, perché la fede trascende la ragione umana e ti dà una conoscenza di Dio che la ragione umana non può avere, per quanto sei intelligente e passi tutta la vita a pensare a Dio, non ci arrivi. Quindi la fede ti viene data da Dio, è una grazia. Cioè, grazia significa un regalo, un dono. Dio non ti chiede niente in cambio e tu non hai nessun merito per ottenere quello. Non è che Dio te lo dà perché tu hai fatto qualcosa che te lo meriti. No. Però allo stesso tempo Dio non ti obbliga a credere e ti dice io ti do questa grazia, ma tu mi devi confermare che la vuoi e non solo quando la ricevi, tipo nel battesimo, ma me la devi confermare di minuto in minuto, di giorno in giorno, di settimana in settimana, fino alla fine della tua vita. E qui si complica ancora di più, perché come facciamo noi a confermare questo? Con le opere, cioè credendo in Dio, fidandoci di Lui e cosa facendo? Quindi se tu ti fidi di una persona, fai quello che ti dice. Perché se tu dici io mi fido di te, quello ti dice fare una cosa, tu non la fai, alla fine a parole gli hai detto che ti fidi, ma in pratica non lo fai, quindi vuol dire che non ti fidi. È inutile che uno dica sì sì, guarda, mi fido di te più di un'altra cosa. Guarda, allora vai là, fai questo e non lo fai. E allora non ti fidi. Okay? Quindi non basta solamente la fede, bisogna avere anche le opere. Ma queste opere, e qui si complica, noi le possiamo compiere solo grazie alla grazia di Dio. Perché? Perché non abbiamo né la conoscenza, né la forza, né il, eccetera, eccetera. Tutto quello che ho detto prima che ci manca, non ci permetterebbero di fare nulla di buono se Dio non ci desse la grazia, cioè non ci aiutasse nell'avere anzitutto l'ispirazione di convertirci, quindi di allontanarci dal male, che sono le tentazioni verso cui noi siamo naturalmente predisposti, perché la nostra natura è ferita dal peccato originale, non avremmo la capacità, dopo aver avuto l'ispirazione, di avere la volontà di portarlo a compimento. Cioè noi magari avremmo anche forse l'ispirazione di dire ma non dovrei fare questa cosa, forse dovrei fare quest'altra, ma per farla serve la forza di Dio e per portarla a compimento, cioè perché questa sia efficace, serve la forza di Dio. Questa è la grazia. E la grazia attuale, perché quella del battesimo è quella abituale, che ci toglie il peccato originale e da lì in poi siamo figli di Dio. Ma se pecchiamo, perdiamo questa grazia abituale, allora cos'è? Per riacquistarla Dio ci dà continuamente la grazia attuale attraverso i sacramenti e attraverso la sua libera scelta di darci questa grazia, questa ispirazione a fare il bene, questa forza di fare il bene e di resistere alle tentazioni e al male. Allora uno dice, ma allora se Dio ci dà la grazia di credere, ci illumina e poi ogni volta che facciamo il bene ci dà lui la grazia, allora noi non serve a niente, allora hanno ragione i protestanti, nel senso che alla fine ci dà tutto Dio e allora se te lo dà ti salvi, se non te lo dà non ti salvi. No, noi diciamo che Dio lo dà a tutti. Il problema è che non tutti lo accolgono. E attenzione, è vero quello che scrive l'Evangelista quando dice il mondo non lo conobbe. Perché? Perché ognuno di noi, anche una sola volta, ma è teorico, sono miriadi di volte, non conobbe la grazia e la rifiutò. Perché? Perché quando noi compiamo il peccato, stiamo rifiutando la grazia. Quindi, rivediamo in questa chiave i versetti. La luce era nel mondo. Allora, intanto la luce illumina ogni uomo che viene nel mondo. Quindi, ogni uomo riceve questa luce dell'intelligenza e la chiamata a diventare figli di Dio. La luce è vera. Era nel mondo, quindi è in noi. Il mondo è stato fatto per mezzo di questa luce, quindi noi siamo stati portati alla vita attraverso questa luce, ma il mondo non lo conobbe. Perché? Perché comunque la rifiutiamo. Allora dice, venne fra i suoi e i suoi non lo vogliono accogliere. Chi siamo? Noi siamo i suoi. Quando noi abbiamo ricevuto il battesimo, siamo diventati suoi. Quando pecchiamo, facciamo il peccato mortale, non lo vogliamo accogliere. Quindi questo versetto può essere inteso in senso generale di tutta la creazione oppure ogni singolo uomo che siamo noi. Ma a quelli che lo accolgono, cosa vuol dire? Quelli che si convertono, quelli che dicono è vero, ho fatto il male, però sento il rimorso, che è una grazia di Dio, e voglio ritornare a Dio, quindi mi fido di Lui, mi fido che mi riaccoglierà, mi fido che mi perdonerà, mi fido che mi darà la forza di fare meglio domani, a quelli che credettero in lui ha dato il potere di diventare figli di Dio. E adesso si capisce il versetto che viene dopo. Quelli che non sono nati dal sangue o dalla volontà della carne, perché? Perché la volontà della carne, cioè la volontà del nostro corpo, sarebbe di fare il male, non di fare il bene. E non sono nati dal sangue, cioè non sono nati dalla discendenza dei nostri genitori che ci hanno dato la vita materiale, non ci hanno dato la vita spirituale. Dice, sì, ci hanno fatto battezzare, sì, ma non ce l'hanno data loro, ce l'ha data Dio. Quindi non dalla volontà dell'uomo. Cosa significa? Che anche se io, vabbè, a parte se i genitori fanno il battesimo, è ovvio che non c'è la volontà del bambino. Ma mettiamo che io sono adulto e voglio il battesimo. Questa volontà non dipende dalla carne e dal sangue, cioè non dipende da me, ma dipende dalla grazia di Dio. E infatti dice, non dal sangue né dalla volontà della carne né dalla volontà dell'uomo, ma da Dio sono nati. Attenzione, che qui viene usata la particella ex, che vuol dire da una parte di. Mentre quando si riferisce al verbo dice la particella de. De vuol dire della stessa sostanza. Se io dico de Deo, significa che generato da Dio, ma nel senso che è della stessa sostanza. Se dico ex Deo, significa da una parte di Dio, quindi non ha somiglianza. Ex indica quindi una causa efficiente, cioè Dio ci dà è la causa della nostra salvezza. Ma non è consostanziale, cioè il verbo deriva, genera da Dio, ma è generato da Dio, ma come stessa sostanza. Ok. Quindi, in questo caso, noi vediamo un'altra cosa ancora che ti dice che la luce che dà la vita agli uomini e che gli dà la possibilità di diventare da figli di Dio, questi qua, cioè quelli che nascono alla vita spirituale, non nascono dal sangue né dalla volontà della carne. Allora, in latino il termine sanguis sanguine, è solo singolare, non esiste il plurale. Perché qui c'è il plurale? Perché anche se grammaticalmente scorretto, prende il greco, che invece il plurale ce l'ha, per dire i due sangui, perché Aristotele aveva insegnato che il seme maschile e femminile è dato alimento superfluo che confluisce appunto nel sangue. Quindi fondamentalmente, quando c'è un eccesso di alimentazione, si crea questa volontà generativa sessuale. In effetti, noi sappiamo benissimo che se uno, per dire, non mangia, come per esempio nell'anoressia, cessa la capacità generativa. Quindi non era giusto scientificamente, ma non era sbagliato dal punto di vista filosofico. Quindi qui dice sanguinis per dire non sono nati dall'unione dell'ovulo e dello spermatozoo del padre e della madre. Non sono nati dalla volontà della carne, cioè dalla volontà del corpo di salvarsi. E non sono neanche nati dalla volontà dell'uomo. Qui l'uomo viene visto non come uomo, come marito, ma nel senso come uomo, come colui che è l'essenza della volontà. E quindi non sono nati dalla nostra iniziativa, ma dall'iniziativa di Dio. È Dio che ci ha dato la possibilità di diventare figli di Dio perché noi crediamo in Lui. Allora dice, sì, ma sembra un circolo vizioso, cioè nel senso Dio ci dà le cose e grazie a queste noi crediamo e quindi diventiamo, però se non ce le dà non possiamo. E qui sta di nuovo il punto, bisogna afferrare il punto che Dio le dà a tutti. L'ha detto prima, ogni uomo che viene nel mondo riceve la vita da Dio, riceve quella materiale attraverso la volontà dei genitori, ma attenzione che addirittura l'atto generativo non è soggetto alla volontà dell'uomo, cioè marito e moglie si possono accoppiare, un uomo e una donna si possono accoppiare, non è che tutte le volte nasce un figlio. Quindi neanche l'atto generativo è nella potenzialità della volontà dell'uomo, però è una causa movente, cioè nel senso se due non si accoppiano non nasce un figlio. Quindi i due marito e moglie, uomo o donna, cose del genere, scelgono di accoppiarsi e quindi di dare potenzialmente vita a un figlio, ma non sono loro che gli danno la vita, perché questa vita viene intanto decisa da Dio se avviene questo atto oppure no, ma la vita dell'uomo che viene nel mondo e questa luce viene dal Verbo, non viene dai genitori, non sono i genitori che gli comunicano la vita spirituale, gli comunicano una parte del loro corpo, metà del corredo, diciamo, genomico del loro corpo, ma non gli danno la vita in senso stretto. A maggior ragione la vita spirituale. La vita spirituale viene data da Dio. Allora, questo dono viene dato a tutti. Cioè, non è che a un certo punto uno dice, non so, il bambino che è nel grembo della madre dice, io non voglio nascere. Cioè, nel momento in cui tutto va bene, insomma, la gravidanza va bene, il bambino nasce. E così anche la vita che gli viene data da Dio gli viene data gratuitamente. Però noi a livello spirituale abbiamo libero arbitrio. Possiamo scegliere se acconsentire a questa grazia oppure no. Cosa significa? Che costantemente Dio ci dà questa grazia di conversione e di fedeltà nei suoi confronti e noi di volta in volta decidiamo se aderire o non aderire. Quindi la nostra partecipazione non è nel merito di fare le cose buone. Cioè, quando uno va in paradiso, non è perché è stato molto buono in vita, o i santi, non è che sono stati eroicamente buoni. Hanno ricevuto la grazia di Dio e l'hanno accolta. Quindi questa grazia ha potuto portare frutto. Invece, chi va all'inferno ha ricevuto la grazia di Dio e non l'ha accolta. Quindi questa grazia non ha potuto portare frutto. E allora, come dicevamo all'inizio, la luce è efficace, presente ed evidente. Perché? Facciamolo trasponendo. Ricordate che abbiamo detto la luce e la grazia. Ma perché noi non la vediamo? Perché ci manca la conoscenza. Allora, ecco, trasponiamolo in questo caso. La grazia è efficace, cioè Dio ti dà la grazia, se tu l'accogli ti salvi, è efficace, è efficacissima. Non è che c'è il caso di a me non ha funzionato. No, funziona sempre. È presente, c'è in ogni uomo, gli dà la vita, quindi dà un credito iniziale, ti mette al mondo e ti dà la possibilità, attraverso la fede, di diventare figlio di Dio. E allo stesso tempo, oltre a essere efficace, è presente, è evidente. A tutti gli uomini all'interno è data la luce dell'intelletto. E anche se non hanno la conoscenza della verità cristiana, tutti sanno che certe cose sono male, che uccidere è male, che trattare male i propri genitori è male, che trattare male le persone che ti vogliono bene è male. Tutti lo sanno dentro, perché è evidente, è la legge naturale che è data all'uomo, inscritta nel cuore dell'uomo da Dio con questa luce che è una scintilla della sua luce e che noi abbiamo in pienezza se crediamo in lui. Cosa vuol dire? Se noi ci apriamo, come stiamo facendo per esempio stasera nella lezione del catechismo, cose del genere, alla conoscenza di ciò che Dio ha rivelato, ecco che noi abbiamo delle grazie attuali. Allora ci ricolleghiamo all'inizio e così chiudiamo la lezione circolarmente. Perché Giovanni l'Evangelista presenta Giovanni il Battista? Perché dice, serve una testimonianza della luce. Non perché la luce non sia, ripeto, efficace, presente e capace, diciamo, di evidenza nel senso in se stessa. Non perché gli manchino queste caratteristiche, ma perché noi dobbiamo venire alla conoscenza di queste cose attraverso delle grazie attuali. Quindi, conoscendo una persona che ci parla di Dio, vedendo la bellezza della creazione, accostandoci ai sacramenti, quindi andando a messa, leggendo le scritture, riflettendo, cercando di fare il bene, di fare le opere buone, rifuggendo il male. Ogni volta che ci sono queste cose è una grazia attuale, cioè è praticamente una monetina che Dio ci butta e dice la vuoi, se la prendi puoi comprare la salvezza. Quindi è un po' come se Dio ci desse la possibilità di diventarlo finanziando, diciamo, la nostra crescita. Però noi possiamo anche dire, ma no, io voglio fare con le mie forze. Purtroppo tu forze non ce ne hai e quindi ovviamente fallisci. Ma non è perché Dio ti ha dato i soldi falsi. Noi dice, Dio ci ha dato i soldi del Monopoli. Abbiamo provato ad andare al supermercato e non li hanno accettati. No, i soldi erano buoni. Il fatto è che qualcuno li strappa, qualcuno manco li guarda e qualcuno pensa che siano, che ne so, della carta per accendere il fuoco e ci accende il fuoco. E allora, ovviamente, non è che non sono efficaci in sé e che non vengono usati come sono pensati che vengano usati. Sarebbero efficaci se uno li accettasse. Non so se sono riuscito a spiegare bene questo concetto perché mi rendo conto che è un concetto cruciale, però se noi pensiamo in modo molto semplice che la grazia noi la riceviamo ogni momento, anche in questo momento stesso Dio ci darà la possibilità di comprendere quello che io sto dicendo, e se noi lo vogliamo veramente comprendere, la grazia ci viene data. È autoevidente che sia così. Però se noi abbiamo il cuore indurito perché ci fa più comodo, non so, l'amore del mondo, e quindi cercare il peccato, i vizi, eccetera, eccetera, allora non lo accoglieremo, non lo conosceremo. Perché? Perché anche se la luce è nel mondo, noi vogliamo stare nel mondo e non stare con la luce. Allora, ecco che, diciamo, questi versetti ci indicano questo grosso concetto, la luce come grazia e come conoscenza della verità. E le due cose sono strettamente collegate, perché attraverso la grazia noi conosciamo la verità e attraverso la verità noi accettiamo la grazia. Perché? Perché per avere la grazia dobbiamo credere in Lui, ma allo stesso tempo serve la grazia per credere in Lui. La grazia di capire ci permette di credere, l'accogliere credendo ci permette di salvarci, quindi di avere la grazia attuale. Quindi attraverso questa duplice forma della grazia che è data dalla luce, la luce che ci illumina e che allo stesso tempo ci attira, noi riusciamo a mantenerci nell'amicizia con Dio e quindi a diventare, avere quella potenza, quella potestà, quella possibilità di diventare figli di Dio. Io chiuderei qua perché, insomma, di carne al fuoco ne abbiamo messa. Faccio sempre la domanda, se ci sono delle domande, se ci sono me le fate, rispondo. Mi sembra di no, perché non vedo che nessuno apre. Quindi allora direi che possiamo chiudere la registrazione e dalla prossima volta andremo avanti dal versetto, ecco, siamo arrivati praticamente oggi al versetto 13 compreso, dalla prossima volta faremo dal versetto 14.